sguardo di Gesù per guardare se stessi, gli altri e il mondo in vista del discernimento. E però Don Giovanni ha ancora aggiunto che proverà a sviluppare questo tema rispondendo a due domande. Qual è lo sguardo di questo nostro mondo europeo su Gesù? Cioè, questo nostro mondo si attende ancora a qualche cosa da Gesù? E poi, qual è lo sguardo di Gesù su questo nostro mondo? Sguardo sul quale siamo invitati a sintonizzarci per vivere da discepoli in dialogo con il nostro mondo.
Bene, buona domenica a tutte. Allora, mi introduco riprendendo ciò che Soresterina ha detto molto analiticamente, così non facciamo tanti preamboli a quello che devo dire. Questi due punti di vista che appunto sono stati richiamati, ripreciso e poi dopo proviamo appunto a svilupparli. Allora, questo intervento è un tipo di contributo teologico, quindi riguarda esplicitamente il punto di vista del Vangelo sul problema che state appunto affrontando. Ma riprendo esattamente il modo in cui è stato esposto prima, così diventa subito molto chiaro. Questo affinamento dello sguardo che tentate di fare in questi giorni, perché la cosa appunto mi era stata indicata in questo modo, siete qua per affinare lo sguardo in vista di un discernimento, per capire quali possibili scelte pratiche fare nei prossimi anni in relazione sia al nostro mondo e sia anche alla figura effettiva, reale della vostra congregazione in questo momento. Ecco, questo affinamento dello sguardo lo svolgerei dal punto di vista teologico e dunque riprendo i due tratti che sono stati annunciati. Vorrei aiutarvi ad affinare lo sguardo sul rapporto che questa nostra epoca, il nostro mondo europeo, intrattiene con il cristianesimo o con il Vangelo o con Gesù Cristo, assumiamoli come sinonimi in questo momento. Come si pone il nostro mondo europeo nei rapporti del cristianesimo? Cioè, siamo ancora cristiani? Oppure è già un mondo post-cristiano? Oppure addirittura è un mondo anticristiano il nostro mondo europeo? Questo appunto sarà il primo momento del discorso. E poi, e questo è fondamentale, questo secondo tratto, aguzzare la vista sulle parole che il Vangelo di Gesù Cristo tiene in serbo per questo mondo da 2000 anni. Notate bene il modo in cui l'ho formulato. Nel Vangelo ci sono delle parole che sono lì da 2000 anni, che abbiamo letto, riletto, ascoltato, riascoltato, ma mai abbiamo potuto capire perché non c'è mai stato un contesto come il nostro. Questo vale per qualsiasi contesto. Se uno parlasse in Cina o in Sud America, sarebbero forse altre le parole evangeliche che si accendono, evidentemente. Io parlo dal punto di vista di questo nostro mondo e vorrei appunto andare a scovare dei tratti evangelici che non abbiamo mai portato alla luce. Anche perché l'Evangelo, essendo la parola escatologica, cioè definitiva, riesce a illuminare ogni epoca della storia. Quando leggevo in questi giorni che questa splendida cometa se ne sta andando e ritornerà nel 6638, dicevo, nel caso che esista ancora l'umanità, quali saranno le parole che l'Evangelo riserverà a quell'epoca? Evidentemente un'epoca molto avanti nella storia. Beh, ci sarà qualcosa anche per quel momento là. E dunque allora i due tratti. Qual è lo sguardo di questo mondo sul Vangelo di Gesù? E due, e qual è lo sguardo del Vangelo di Gesù su questo nostro mondo? Se noi riusciamo ad afferrare queste parole, probabilmente riusciamo anche a dare un giudizio molto più pacato e molto più articolato di questa nostra epoca, che per certi versi sembra la fine del mondo. Siamo sempre più pochi, le congregazioni sono in difficoltà, i preti sono sempre di meno, le chiese la domenica sono vuote, la gente è più in spiaggia che a messa. E cosa vuol dire tutto questo? Ecco, l'Evangelo ha delle cose di straordinario valore per questo tempo. Questo è il tema che intendo svolgere. Il nostro mondo è Gesù Cristo, Gesù Cristo è il nostro mondo, in vista appunto di un guardare meglio per delle scelte pratiche. Ora, per capire la relazione fra il nostro oggi e l'Evangelo, credo che la cosa migliore sia fare un passo indietro e andare a riprendere la considerazione che il nostro ieri aveva del Vangelo di Gesù Cristo. Ma rapidamente in premessa, il nostro ieri aveva un certo tipo di rapporto, cioè l'epoca dei nostri padri, la cristianità, ma vengo subito a spiegarlo. Se facciamo questo passo indietro e mettiamo a tema il modo nel quale ieri in Europa ci si comportava con il Vangelo, diventa subito chiaro che il nostro tempo è veramente un altro tempo ed è anche radicalmente inedito nella storia europea. Nella storia del cristianesimo di questi 2000 anni mai si era realizzata un'epoca di questo genere, che ha dei tratti inediti e che permette a certe parole evangeliche appunto di venire alla luce. Ora, due battute su questa epoca dalla quale veniamo, o meglio, che tutti abbiamo vissuto. Qui stiamo parlando appunto a delle persone che non solo vengono in quanto hanno sentito dire, io per primo, l'abbiamo vissuta questa cosa. Ecco, noi veniamo da un momento storico che si chiama cristianità, o Christianitas alla latina, ma insomma la questione poi sempre quella. Sono un po' gli ultimi 4-5 secoli che intercorrono fra il grande concilio di Trento e il grande concilio Vaticano II. È il tempo della cristianità. Tutti concordano su questa lettura, tutti gli storici, credenti, non credenti, questa la cosa è chiara. Ecco, in che senso questi ultimi 5 secoli che arrivano fino al Vaticano II, che appunto noi abbiamo ancora vissuto, perché li chiamiamo cristianità? Perché quella cultura era certamente imbevuta di valori cristiani. La cultura dei nostri padri in queste terre era certamente piena di valori cristiani. Io per cultura, dico questa parola, per cultura intendo il modo di sentire, di pensare, di agire, che tutti in una determinata epoca storica, sia come singoli, sia come collettività, condividono. Diciamo, l'aria che si respira in un determinato momento storico. La nostra è una certa aria, quell'aria era certamente imbevuta di valori cristiani. Ecco, cultura, il modo di pensare collettivo di una determinata epoca. Faccio un rapidissimo elenco, tanto per capire. Ad esempio, il rispetto del nome di Dio, il valore della preghiera, i 10 comandamenti, la serietà della vita, il senso del sacrificio, dell'abnegazione, della moderazione, l'attesa della vita eterna. Questi erano valori condivisi da tutti in modo quasi inconscio, come dire, beh, è chiaro che Dio c'è, è chiaro che è importante andare a messa, è chiaro che i 10 comandamenti vanno rispettati al di là di quello che poi si potesse fare, ma la cultura era questa. Dire Dio non esiste nelle campagne di 100 anni fa, beh, era una frase assurda, ma certo che esiste, poi sarà anche difficile da... Ecco, in questo senso, cultura imbevuta di... Questo valeva indubbiamente per la civiltà rurale contadina, ma anche gli ambiti culturalmente più elevati riflettevano certamente questo modo di pensare collettivo. Cristianità perché? Cultura imbevuta certamente di valori evangelici. Perché questo? Perché si respirava un'aria quasi di cristianesimo? Ecco, la ragione è questa. A causa della forza effettiva della Chiesa Cattolica dalle nostre parti e nel nord Europa delle chiese riformate, ma comunque della Chiesa, parliamo adesso appunto relativamente alle nostre terre, la Chiesa Cattolica aveva una forza straordinaria e ciò le consentiva appunto di trasmettere questi valori, che la vita di tutti fosse imbevuta lì. Dico forza in che senso? Beh, l'elenco è rapidissimo: il numero esuberante di preti, la diffusione capillare delle parrocchie, dappertutto c'era un campanile, la vitalità della vita religiosa, effettiva, vera. Provate a pensare anche dalle nostre parti, in certi paesi, penso a Caraglio e Busca, c'era il convento dei Cappuccini, la messa dei Cappuccini, che spesso aveva ancora un'altra qualità perché la predicazione era più curata. Quindi per dire, i preti, le parrocchie, la vita religiosa, la disponibilità della gente. Per quali ragioni? Tanti per convinzione, qualcuno magari per costrizione. Certamente non c'erano altre provocazioni, l'iPhone non girava da quelle parti. Quindi tutti questi elementi insieme, messi tutti uno dietro l'altro, hanno appunto consentito alle guide istituzionali della Chiesa di plasmare effettivamente le coscienze con i valori dell'Evangelo. Provate a pensare, tutte le domeniche messa più predica, così si chiamava, vespro più istruzione, 40 ore, esercizi, la lega di perseveranza, le feste patronali che non erano la festa della birra ma celebrazioni religiose, tutto questo consentì una straordinaria formazione, sia di tipo morale sia di tipo spirituale. La luce dei grandi carismi si irradiava anche sulla gente, i terzi ordini stanno appunto a significare questo, da Benedetto a Francesco al piccolo disegno, queste cose passavano anche a livello di interiorità, quindi la formazione non era solo morale, bisogna osservare i comandamenti, ma anche spirituale, andava a toccare il rapporto con Dio, c'era una vera interiorità in molte persone, appunto che si abbeveravano ai grandi carismi, monasteri, conventi, appunto come citavo prima, no? Questo è il mondo della cristianità, imbevuto di valori evangelici a causa della forza in senso positivo, buona della Chiesa Cattolica, questo ha certamente generato dei frutti corposi. In quei 500 anni che stanno alle nostre spalle, molte persone hanno sopportato situazioni impossibili grazie appunto a questa formazione. Pensate alle calamità naturali, le grandi guerre del Novecento, soprattutto al mondo femminile. Come hanno potuto portare avanti la vita certe donne se non appunto grazie alla forza effettiva di questo mondo? Situazioni improbabili, situazioni da follia collettiva, l'hanno retto con questo, col nome di Dio, con la preghiera, col senso del sacrificio, con l'attesa della vita eterna. Insomma, queste vite non vanno perdute, vanno certamente raccontate come degne di essere menzionate. Questo è in qualche modo il quadro della cristianità. Ma attenzione, vengo al punto che interessa per il mio discorso, che è un limite obiettivo di quel mondo, ma questo lo possiamo vedere noi, cioè, e questo è fondamentale per ciò che vado poi a dire, in quel contesto essere cristiani, credenti, ma diciamo essere cristiani, significava necessariamente ed esclusivamente appartenere alla Chiesa Cattolica. Ecco, era cristiano chi apparteneva alla cosa, cioè i due ambiti andavano a sovrapporsi. Appartenere vuol dire farsi battezzare e così entri nel settenario sacramentale e hai diritto poi a tutti gli altri sacramenti, quindi il battesimo, imparare, sapere la dottrina, vivere la morale predicata dalla Chiesa, pensate appunto a questi grandi momenti spirituali, si parlavano di queste cose, la dottrina, la morale, partecipare ai riti, alle liturgie della Chiesa. Ecco, questo era essenzialmente essere cristiani, ma solo questo, notate i due avverbi, necessariamente ed esclusivamente appartenere alla Chiesa. Attenzione, in quel contesto il mondo, cioè quelli che formalmente non appartenevano alla Chiesa, era visto in maniera radicalmente negativa. Usiamo la formula agostiniana, l'ho ancora consultata in questi giorni, l'ho verificata. Agostino da più parti parla della massa damnata o massa perditionis. Purtroppo la lettura del mondo, cioè di tutti gli altri, era una lettura totalmente negativa. Tant'è che l'abbiamo ancora recepita noi, no? Questa parola, il mondo come il ricettacolo della resistenza, dei vizi, talora delle aberrazioni. cioè non venne mai in mente a quel mondo che il mondo è l'umanità creata e amata da Dio. No, no, tu non vieni in chiesa, quindi sei finito. Il mondo era visto appunto in termini totalmente negativi. Si può capire per tante ragioni, ma questa è una cosa non evangelica, e infatti appunto andrò a dire poi delle cose sul versante positivo. Cioè in quella chiesa, nella chiesa di quegli anni, vigeva quella famosa formula che arriva dai tempi di Agostino, extra ecclesia nulla salus, cioè fuori della chiesa non c'è salvezza. Il Vangelo dice extra Christum nulla salus, ma un'altra faccenda. Extra ecclesia, questa formula nacque ai tempi di Agostino da un discepolo particolarmente talebano. Agostino non l'ha proprio mai detto così chiara, ma poi va a finire che qualcuno irrigidisce, ma per 1000 anni rimase sotto traccia, per fortuna, marginalizzata. Poi nel 1440 al Concilio di Firenze venne formalizzata, venne dogmatizzata, proprio scritto nel Denzinger. Il Denzinger è il volume che raccoglie tutti i dogmi della Chiesa. Nel 1440 viene appunto assurge al livello di un dogma, di un assioma di fondo, proprio scritto così: tutti coloro che entro la fine della vita non si aggregano visibilmente e formalmente alla Chiesa Cattolica, in ignem aeternum ituros, e questo lo capite facilmente, uguale siete tutti perduti. Voi pensate, 1440, il Concilio di Firenze, sulla fine di quel secolo cosa avvenne? La scoperta di un continente intero, il Nuovo Mondo, la scoperta cosiddetta dell'America, questo creò uno shock per tutti gli spiriti più acuti. Dunque milioni e milioni di esseri umani che Dio avrebbe condannato all'inferno solo perché non vengono con noi? Cioè gli spiriti più acuti dicono: non è possibile questo, forse la nostra formula è sbagliata. Cioè che Dio abbia dimenticato un'intera parte dell'umanità, capite che, tant'è che alcuni teologi misero in campo delle cose, ma come sapete una rondine teologica non fa primavera, cioè non basta qualcuno che pensi se poi il sistema come tale non viene toccato. E questo è quel mondo, con quei valori immensi ma con questo limite interno, extra ecclesiam, cioè le due cose appartengono. Tu sei cristiano solo se appartieni alla Chiesa, altrimenti fai parte del mondo, e il mondo è fuori, e fuori vuol dire le cose che ho detto prima. Ora vengo al cuore del discorso. Questa civiltà plasmata dalla Chiesa non esiste più. Con tutti i buoni frutti che ha generato, mi sembra molto chiaro. Quel mondo non esiste più, non è andato in frantumi dall'oggi al domani, perché era possente, compatto, però piano piano si è come liquefatto e dissolto. Ora, il punto del mio discorso è questo: il mondo che noi abitiamo in Europa è certamente post-ecclesiastico, e vengo a spiegare. La domanda sarà: quindi anche post-cristiano? Beh, questo dovrei concludere in base a quegli assiomi, e in realtà qui si aprirà il Vangelo e vedremo un sacco di cose interessanti. Quindi i due passi saranno, vengo a spiegare questo: il mondo che noi abitiamo in Europa è certamente post-ecclesiastico, ma poi dirò, ma non è vero che è post-cristiano, perché ci sono molti modi di essere cristiani, secondo il Nuovo Testamento, non solo uno. Passiamo un passo per volta, tanto poi ci saranno domande, quindi nel caso la cosa viene ripresa. Siamo dunque al cuore, dirò: uno, il nostro mondo è post-ecclesiastico, io le cose le affermo, cerco sempre di giustificarle, ma poi sono sempre discutibili, infatti poi le discutiamo, e poi vengo alla parte positiva. Togliamo il Denzinger e le formule ecclesiali, andiamo a quell'uomo di Nazareth e ci sono un sacco di sorprese. Se leggiamo il Vangelo in modo spregiudicato, cioè non con gli occhiali dogmatici, non con gli occhiali, senza occhiali, vedendo, cercando di capire ciò che lui voleva dire, non soltanto gli schemi ristretti nei quali lo abbiamo soffocato, perché capita sempre così, ma io lo dico, capita anche sempre per le nostre migliori intuizioni. La formula che uso talora è questa: anche le migliori intuizioni della giovinezza, cammin facendo, diventano ossessioni della mente se non vengono continuamente riprese e purificate. Uno si pianta lì e non esce più, sia a livello di singoli, sia a livello di... È solo il Vangelo che sempre ci porta fuori, è proprio una sorta di apriamo le finestre e vediamo se c'è un'altra aria. Allora, uno, due, mondo post-ecclesiastico, poi il secondo, ma non perciò non cristiano. Quest'epoca è certamente post-ecclesiastica, vedo di spiegarlo bene cosa vuol dire post-ecclesiastica. La Chiesa, la parrocchia intesa come l'esperienza concreta della Chiesa in un determinato territorio, la parrocchia, la diocesi, oggi è certamente apprezzata da due punti di vista. Quando si dice Chiesa in Italia, ma penso che sia anche questo valga anche per la Francia, per tutta l'Europa in generale, è certamente apprezzata come agenzia caritativa e come spazio pedagogico. Per questo gli italiani continuano a dare l'otto per mille, anche se qualcuno non mette più i piedi in chiesa, perché la Chiesa è apprezzata per questo. Primo, come agenzia socio-caritativa, agenzia, luogo. Guardate, lo esprimo con le parole che il Premier Conte disse all'indomani dei mesi più duri della pandemia. Lo leggo, è proprio chiarissimo. Ringrazio la CEI, la Chiesa italiana, le parrocchie, eccetera, per il sostegno materiale che sta offrendo alla collettività nazionale. Cioè, più di così. Le parrocchie offrono cibo, offrono alloggio, offrono denaro, microcredito, possibilità lavorative a milioni di persone. L'Italia sta in piedi per le Caritas, non per i politici. Per il bene che fanno, per questa rete straordinaria, l'Avvenire sta facendo ogni giorno un articolo sulle chiese italiane, dal nord al sud, per vedere come le parrocchie hanno tenuto in piedi e tengono in piedi adesso milioni di cittadini alle prese con la crisi, perché la crisi verrà probabilmente da quest'autunno. L'estate è un tempo molto dissipato, ma quando vedremo meglio, questo è chiaro. Tutti riconoscono che la Chiesa italiana, ma non solo, indubbiamente da questo punto di vista va apprezzata. C'è appunto una rete fittissima di persone che tengono in piedi altri milioni di persone, ma dal punto di vista pratico, sociale, appunto perciò, come agenzia socio-caritativa e come spazio pedagogico. Sta sotto gli occhi di tutti il prodigarsi di preti, ma anche di suore, di religiosi, per i giovani, per i ragazzi. Dove c'è oggi uno spazio pedagogico di questo livello? Nelle sedi dei partiti? Evidentemente no. Negli ipermercati? Neppure. È chiaro che la Chiesa da questo punto di vista di nuovo splende per questa capacità di fornire dei valori fondamentali a tutte queste nuove generazioni. Cambi scuola, estate ragazzi, adesso poi si cammina, quindi tutti i cammini da Santiago, da cui si arriva da mille parti, i cammini nazionali, la via di Benedetto, la via di Francesco, la via da questo, da quello, cioè basta mettere due paline, poi la gente va a camminare. Però c'è in qualche modo un senso spirituale legato appunto a Santiago, a Francesco, a Benedetto, a questi grandi carismi dal punto di vista proprio della storia della Chiesa. Questo è chiaro. Quindi la Chiesa, dobbiamo dire in prima battuta, è certamente apprezzata per questo e questo giustifica, ripeto, l'otto per mille. La gente lo dà volentieri alla Chiesa perché vede bene che questo lavoro c'è ed è veramente di amplissima misura, di largo respiro. Ma ecco, vorrei che rifletteste su questo. Per quanto riguarda l'interpretazione della vita, c'è per dire una parolona, per quanto riguarda l'aspetto antropologico, non sociale, non pedagogico, ma antropologico, voglio dire questo. Per quanto riguarda gli aspetti fondamentali, che ne so, il senso della libertà, il senso della sessualità, il senso dell'essere famiglia, il problema dell'inizio vita, aborto eventuale, tutte queste questioni, il problema del fine vita, testamento biologico, eutanasia, il senso del legame con Dio, per quanto riguarda le grandi questioni della vita, purtroppo la parola del parroco o del vescovo o del teologo, la parola della Chiesa non segna più le coscienze. E poi vi dirò uno, due, tre, i tre ambiti che le segnano. Poi ripeto, discutiamo queste cose, ma dopo 40 anni anche di esperienza penso di poterlo dire così. Dal punto di vista del senso, dei fondamentali della vita, le parole ecclesiali, anche se poi i documenti vanno accavallandosi, tanti ce ne sono, non toccano più la profondità delle coscienze. E cioè, Dove cerca la gente una parola per la propria vita? O nell'ambito della scienza, dal medico allo psicologo. Voi provate a farvi un giro per Cuneo, a chiedere a della gente, così, interviste sotto ipotesi. Quando hai un problema, quando hai un disagio, da chi vai? La risposta è il 99% dallo psicologo. Vai anche dal parroco, sì, per far dire una messa per mia mamma. Ma non è più per interpretare la vita. Per quanto riguarda l'interpretazione dei fondamentali, si cerca questo mondo. Lo psicologo, lo psicanalista, lo psichiatra, i quali peraltro, se sono seri, indubbiamente hanno delle cose da dire. Oppure il medico. La medicina ancora, dopo il momento orrendo del Covid, ancora di più è cresciuta, l'asticella si è alzata, una stima immensa di quel mondo, ma giustamente, appunto per ciò che si è accollato in quei tempi tremendi che speriamo non tornino più o meno in quella forma. Quindi, o si cerca lì, due, o si cerca nelle grandi tradizioni spirituali, purché non siano cristiane, questo c'è soprattutto il mondo dell'Oriente, il mondo del buddismo, il mondo di, ma con un limite. Quindi si cerca nei mondi spirituali perché si ha il senso del trascendente, dell'oltre in qualche modo, ma procedendo in modo molto molto soggettivo, normalmente questa ricerca è selettiva, cioè ciascuno prendendo di qua e di là nell'ipermercato religioso mette nel carrello della sua spiritualità ciò che gli sta a cuore. La sociologa francese Hervé Léger l'ha chiamata la nostra religione la religiosità en miette, in bricioline. Prendi bricioline e ti fai la tua pagnotta, però che diventa molto soggettiva, sempre attingendo qua e là. Se cercate solo YouTube, ma tutti i giorni appare qualcuno che tra il mistico, l'esoterico, il culto degli angeli, il legame con gli spiriti, non è negativo, certo è vago, vaghissimo. Dove l'Evangelo c'entra qualcosa se riesci a prendere qualche testo che supporta quelle cose. C'è anche nell'Evangelo, c'è scritto che gli angeli vanno e vengono sul figlio dell'uomo, però il figlio dell'uomo viene lasciato lì. Si prendono gli angeli e svolazzano per conto loro, mentre in San Giovanni il problema non sono gli angioletti, che tra l'altro non vediamo, e quell'uomo di carne e di sangue che sta sotto gli occhi di tutti. O gli scienziati, o queste spiritualità, che ripeto, non sono negative, oppure una cosa che mi sembra negativa. In Italia conta molto la parola del mago, del sensitivo, dell'occulto. Conta molto perché? Perché l'Istat ci dice che l'anno scorso 18 milioni di italiani si sono rivolti al mondo dell'occulto. Ora se togliamo X, Y e Z, almeno un terzo, spendendo, svenandosi e spesso essendo ingannati. Poi si fanno delle cause, ma intanto il mago ha già cambiato il nome, la destinazione, non trovi mai più questo mago, ma è tanto questo. Quindi per dire, questa chiesa, queste nostre chiese vengono apprezzate come agenzie educative, come agenzie caritative, ma non dal punto di vista dell'interpretazione della vita. Io chiamo questo tempo post-ecclesiastico, non perché la chiesa non esiste o non faccia un sacco di bene, ma perché non riesce più ad arrivare alle coscienze come ieri. Ieri andavo a sentire il parroco del paese nella predica e nell'istruzione ed era quella la parola che ti toccava la vita. Andavi alla Lega di Perseveranza e veniva magari l'Orionino da Cuneo oppure il Francescano oppure chi vuoi, quella la parola che toccava la vita. Adesso invece sono altre. Ecco, in questo post-ecclesiastico, per quanto riguarda il senso delle cose, i riferimenti sono altri. Tra l'altro sappiamo benissimo che anche la pratica sacramentale che tiene in piedi le parrocchie, però segna il passo, per quanto poi vengano messe energie, intelligenze, però resta vero che gli adulti fanno fare ai bambini dei gesti alle quali gli adulti non credono più. Far fare la prima confessione, è chiaro che la bambina domanda alla mamma, e tu non la fai? Perché non la fai? Un bambino guarda i genitori, perché non quella roba lì mi farà male se tu non la fai? Chiaro, capite che c'è qualche problema, che facciamo scontare i bambini dei problemi che noi non abbiamo risolto. Poi non so cosa dirvi, però appunto la cosa è così. Insomma, Pietro Prini, che è un filosofo italiano, qualche anno fa ha scritto un libro intitolato Lo scisma sommerso. Piano piano si va da altre parti, appunto per trovare il senso della vita. Allora, sono al cuore del discorso. Il nostro mondo è certamente post-ecclesiastico, nel senso che, per quanto riguarda la parola interpretativa di fondo, questo non è più il riferimento. Ora, attenzione, quindi sarebbe post-cristiano? Così dovremmo concludere in base alla Christianitas, in base allo schema di ieri, in cui l'appartenenza al Cristo e alla Chiesa coincidevano, noi dovremmo concludere, siccome la gente non va più in Chiesa, nel senso non va più a cercare lì, quindi sarebbe appunto non cristiana. Ora ecco il cuore del discorso. Questa situazione sociologica, che è inedita nella storia europea, perché non c'è mai stato così tanto distacco delle coscienze dalle parole della Chiesa, è dolorosa, è problematica, ma è un'opportunità straordinaria. Un vero e proprio kairos per riaprire l'Evangelo e capire finalmente delle cose di straordinario interesse. Quindi ripeto, se noi, provocati da questo mondo, invece di consegnarsi all'esprit du rassentiment che Nietzsche vituperava, l'esprit du rassentiment vuol dire lo spirito del risentimento, della rabbia, della depressione. Purtroppo la gente non viene più e uno si ammala di depressione, magari anche di malinconia, di rabbia. Invece di consegnarci lì e dire, siccome il mondo non è più come ieri, è perduto, che è anche molto semplice, invece di fare questo, se rileggiamo l'Evangelo con umiltà, disposti a vedere ciò che Gesù Cristo vuole mostrare, ripeto, non a cercare la conferma delle nostre idee che sono diventate ossessive, a vedere ciò che lui voleva dire già 2000 anni fa, vediamo dei tratti di straordinario interesse che sono questi e che spiego. Gesù Cristo prevedeva fin da allora, prevedeva nel senso mica perché è un profeta, lo è, semplicemente perché vedeva le cose così come stanno, una disseminazione della fede pienamente cristiana al di là dei confini della Chiesa. Questo è ciò che devo dire, il cuore del discorso. Vediamo diversamente, prevedeva un essere pienamente suoi, cioè cristiani, anche senza l'appartenenza esplicita a nessuna chiesa. Questo va capito bene, altrimenti mi espongo a mille fraintendimenti. Quindi è chiaro, provocati da questo mondo che è così distante da noi, possiamo avere appunto due esiti, o questa sorta di depressione interiore, o la rilettura del Vangelo che riapre i giochi. Perché Gesù fin da allora prevedeva quattro modalità di essere suoi. La prima è quella ecclesiale, le altre tre no. Forse le abbiamo mai viste queste cose e vediamo appunto di articolarle per bene. Quindi è chiaro, tu apri l'Evangelo e dici questo mondo non è ecclesiastico, forse è cristiano in un altro modo. Può essere cristiano in un altro modo. Poi non intendiamo battezzare niente nessuno. Non è che ogni anelito spirituale è la ricerca dello Spirito Santo, non dico questo. Però riapre i giochi, nel senso che permette una lettura molto molto più articolata del nostro tempo. Una cosa così inedita si fa vedere cose così inedite nell'Evangelo. Ma tanto è così. Se il Vangelo entrasse mai veramente in Cina, non possiamo arrivare con i nostri schemi ecclesiastici. Sarà tutt'altra figura. Così è già in Africa, ma credo che voi li abbiate già esperienza. È già un'altra figura, così eccetera. Ecco, è il cuore del discorso. Vediamo queste quattro modalità di appartenere a Gesù Cristo che ci vengono come sbattute in faccia, ma come insomma messe davanti da questo tempo così diverso da ieri e magari da come ce lo possiamo immaginare. Prima di svolgere una parentesi però fondamentale, senza questo poi non riesco a farmi capire. Io andrò a vedere i quattro Vangeli, partiamo da lì. Ciò che cerco di dire quindi non è una mia fantasia, ma è giustificato dai quattro Vangeli, altrimenti veramente sarebbe una teoria di una testa, non mi interessa. Nei quattro Vangeli, ma i libri della Bibbia sono 73, perché dico i quattro Vangeli? Perché solo in quei testi, Marco, Matteo, Luca e Giovanni, solo in quei quattro testi noi troviamo l'esatta intenzione di Gesù Cristo. Se vogliamo capire quali sono le sue parole, le sue opere, le sue attese, le sue delusioni, i suoi sentimenti, i suoi risentimenti, la sua passione, morte e risurrezione, la sua, abbiamo solo i quattro Vangeli. Ma perché dico solo i quattro Vangeli? Perché questi autori ebbero solo questa intenzione: mettere in salvo per sempre quella storia, mettere in salvo per i secoli a venire ciò che veramente pensava, sentiva, pativa quell'uomo, senza un'aggiunta che sia una. Potremmo dire i quattro Vangeli si limitarono a registrare oggettivamente, certo con un'interpretazione, ma con quella registrazione, quella cosa tanto era straordinaria, tanto era singolare, tanto era chiaro che non si sarebbe mai più ripetuta. Dunque gli Evangeli non fanno né un commento, né una spiegazione, né un'interpretazione. Anzi, ad ogni riga sembra che ci dicano: non ci sarebbe mai venuta in mente una cosa così se non fosse accaduta. Come dire, non è colpa mia di Matteo se vi scrivo questo, abbi pazienza, scandalizzato anche noi. Infatti gli Evangeli ad ogni pagina raccontano di lui e della loro continua incomprensione. Questo per me è uno dei tratti più straordinari della credibilità dell'Evangelo. C'è un sistema che si accredita così, secondo voi? Qualunque sistema, politico o non politico, come si accredita? Noi abbiamo idee chiare, ma ci mancherebbe ancora se Stalin si accreditava così. No, qui il credito evangelico è: noi non ci abbiamo capito niente, perciò non potevamo inventarcelo, però è così. Mi spiace per voi, ma è così. Però se lo vedete bene, è di grande interesse. Infatti alla fine ci siamo arrivati anche noi. E questi sono i quattro Vangeli. Solo questi, perché se entrate in Paolo, in Paolo trovate l'Evangelo è una prima interpretazione, canonica, certo, canonica. Paolo è il primo teologo del cristianesimo, con la testa e le capacità che aveva, però è un'interpretazione, dunque certi tratti di Paolo sono perfetti perché coerenti col Vangelo, altri tratti sono discutibili, altri tratti bisogna veramente dimenticarli. Sono semplicemente la sua teologia. Questo vale per ogni altro libro della Bibbia, quindi è chiaro, entrando in altri terreni troviamo la parola di Dio e ci mancherebbe ancora, quindi è canonica, ma il canone, nel canone sono i quattro Vangeli, diciamo così. Dei testi biblici resiste ciò che concorde con i quattro Vangeli, a quel punto sì, compreso l'Antico Testamento. Molte pagine antico testamentarie sono vecchie. Quando l'Antico Testamento dice che Dio scaccia i popoli per far posto a Israele, è la testa ebraica, basta, lasciamolo là. Quando leggiamo Isaia del servo di Yahweh, quelle pagine straordinarie, beh, lì è Gesù Cristo. A quel punto questo è un testo che è perfettamente cristiano. Rendo l'idea, i libri sono tutti canonici, ma poi c'è il canone nel canone che sono i quattro Vangeli, cioè la misura giusta della fede, perché c'è lui allo stato puro. Poi non è una registrazione, ma non c'è dubbio, non è una fotografia, è un'interpretazione, ma veramente oggettiva. Marco, Matteo e Luca non ci dicono mai: questo è il mio punto di vista, ci dicono: questo è il suo punto di vista. Ma d'altra parte, pensa un po' se avrebbero raccontate certe cose. Ma quando Pietro è Papa, perché l'Evangelo nasce qualche anno dopo, quando Pietro è Papa dice: io non ho capito niente, ma chi l'avrebbe mai detto questo? Ma non devi dirlo se vuoi avere un minimo di credibilità. Eppure si accredita così, appunto perché lui è un altro livello, è un'altra cosa. Abbiamo avuto la fortuna di assistere una cosa e ve la registriamo per i secoli a venire. Quindi partirò dai quattro Vangeli. In Paolo queste cose non le trovate più. In Paolo c'è una concentrazione subito ecclesiologica, si può capire. Paolo doveva fondare le comunità, ma si concentra lì, si concentra lì. E certi gesti di Paolo Gesù li avrebbe mai fatti, eh? I 10 lebbrosi, uno ritorna, se fosse Paolo gli altri 9 li accecava di nuovo, come minimo, o gli mandava la lepra. Gesù non fa questo. Paolo acceca il mago Elimas. Quelli che appunto fanno difficoltà alla predicazione, Paolo li tratta male, cioè è solo uno di noi, per quanto sia l'apostolo delle genti, Gesù appunto. Quindi è chiaro, stiamo lì, stiamo sempre lì. La fenomenologia di Gesù, cioè il suo modo di agire, i suoi rapporti, che adesso vengo a chiarire bene, quella cosa lì è sempre densa di futuro. Le altre cose appunto sono più problematiche. Allora, Quante sono, secondo i quattro Vangeli, le modalità di appartenenza a Gesù? Allora, 1, 2, 3, 4. La prima è la più semplice perché è quella ecclesiale. I 12, evidente. I 12 sono l'essenza di ciò che sarà la Chiesa di ogni tempo. Sono come il nucleo primitivo della Chiesa, non della vita religiosa, della Chiesa. Poi è chiaro che la vita religiosa si ispira lì, ma qualunque vita si ispira lì. Sono l'essenza dell'essere Chiesa, sia la Chiesa cattolica, sia le Chiese della Riforma, luterana, calvinista, metodista, sia le Chiese ortodosse, nel loro nucleo essenziale sono questo. Peccato che oggi le grandi Chiese faticano e pullulano le sette, che sono un'altra cosa. No, le grandi Chiese essenzialmente sono questo. Cosa hanno fatto i 12? Come si qualificano? In questo modo. Sono coloro che ascoltarono in modo costante e continuo la sua parola. L'essere Chiesa è questo. L'ascolto costante, continuo, prolungato, la qualcosa li condusse all'esplicita confessione cristologica. Voi chi dite che io sia? Tu sei il Cristo. Essere Chiesa è questo, ascolto costante, continuo, prolungato della sua parola. Due, sono coloro che si nutrirono dell'Eucaristia, facciamola in fretta, l'ultima cena la intendo così adesso proprio sinteticamente, si nutrirono dell'Eucaristia perché andarono a messa? Poterono andare a messa perché avevano condiviso da anni il cammino della sua passione e morte. L'andare a messa fu come il sigillo sacramentale, l'ultima cosa però di un cammino esistenziale, perché ci provarono per davvero, perché l'ultima cena conclude la seconda parte dell'Evangelo in cui Gesù li educa a questo tratto, a condividere la sua passione morte. Ci provarono in mille modi, Gesù li corresse continuamente, uno si beccò anche del diavolo perché non voleva sapere della croce, vade retro Satana, ma alla fine Gesù riconobbe: ce l'avete fatta. Voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, perciò per voi c'è l'Eucaristia. Perché l'Eucaristia è il sigillo sacramentale di questo. Voglio mettere la mia vita nella tua passione e morte, perché questo è il segreto ultimo del vivere in questo mondo. Questo è l'altro nodo, l'altro nucleo ardente della Chiesa. Eucaristia e battesimo, dirà Paolo giustamente. Il battesimo è essere coinnestati nella passione morte. Quindi, i 12 sono quelli che ascoltarono la sua parola, che si nutrirono dell'Eucaristia, ma come sigillo di una vita, non solo andarono a messa perché non oso, perché poi dopo a quella settima mi vedo che non ci sono, come tanti fanno oggi. Sigillo sacramentale, voglio condividere quella passione, quella morte come senso della vita, e assunsero un ministero di annuncio dopo. L'annuncio può essere il più variegato, dall'essere catechista, all'essere presbito, eccetera. La Chiesa nel nucleo è questo: la parola, il sacramento, il ministero. L'essenza della parrocchia sarebbe questo: ascoltiamo la parola, viviamo l'Eucaristia perché in settimana abbiamo tentato di condividere la passione e la morte, e ognuno a modo suo si assume un qualche servizio per l'annuncio dell'Evangelo nella comunità parrocchiale e non solo, eccetera, eccetera. Questa è l'essenza della Chiesa, e questi uomini ci sentirono dire: beati i vostri occhi perché vedono. È una grazia senza fine vivere l'esperienza della Chiesa, perché se abbiamo questi tre tratti possiamo effettivamente incontrare il Signore e farne tesoro nella vita. Questo è il nucleo primo, in qualche modo fondamentale, dell'appartenenza al Signore. Certamente i 12 sono suoi, appunto lo riconobbe. Voi siete quelli che siete rimasti con me nelle mie prove, e a loro viene affidato anche complessivamente l'annuncio del Vangelo. Ma questo lo sapevate, è chiaro questo? Ora attenzione al passaggio. Questi uomini, mossi dalla gratitudine, senz'altro, presi dall'euforia, e fino a qui glielo concediamo, ma anche infettati già fin da allora da un virus per il quale non si trova né vaccino né farmaco, cioè chiamato il virus dell'intolleranza, durante quegli anni continuarono a pensare di essere gli esclusivi destinatari della grazia del Vangelo. Cioè chi non è con noi è fuori anche da lui. Abbiamo visto uno che cacciava demoni nel tuo nome e non apparteneva alla cricca, gliel'abbiamo impedito. Ecco, il limite dei 12 è questo, io chiamo virus dell'intolleranza. Pensare che chi non appartiene al nostro gruppo è escluso dalla grazia del Cristo. Ora, quel povero uomo di Nazaret per 3 anni ripetutamente disse e ridisse a questo gruppo, certamente privilegiato, perché anche esplicitamente chiamati, che lui, Gesù Cristo, aveva altre pecore totalmente sue che non appartenevano a questo gregge dei 12 e che però lui stesso conduceva, senza peraltro dirlo ai 12. Cioè, non è il caso che il Signore telefoni a voi il nome di coloro che conosco io. Paolo lo formulerà: è il Signore che conosce i suoi. Cioè, non è il Papa, è il Signore che conosce i suoi. Ecco, durante quegli anni ci fu questa enorme tensione fra quel gruppo e il Maestro. Questi che tendevano alla restrizione ecclesiologica della grazia Christi, che Agostino metterà in campo in modo esemplare, purtroppo. Grazia Christi in Agostino diventa grazia battismi, o passi sotto quell'acqua non ci sei. Non è Gesù Cristo questo. La grazia Christi è lunga e larga, infatti adesso vengo agli altri 3 gruppi che devo spiegare bene. Ma quindi è chiaro, loro si pensavano così, mossi da questo virus della restrizione ecclesiologica, e Gesù andò a dire continuamente questo. Cioè, Gesù disse ai 12: sarete sempre solo una minoranza, mettetevelo in testa. L'unica parola che Gesù Cristo dice della Chiesa, ne ha detta una sola. C'è anche quella: è beato Pietro perché su questa fede fonderò la mia Chiesa. Ma poi non dice niente della Chiesa, parla del capo della Chiesa eventualmente. La Chiesa la chiama piccolo gregge, e dunque non massa sterminata, piccolo gregge. E notate il passaggio, questo passaggio è fine. Quindi la Chiesa sarà sempre una minoranza, non tanto dal punto di vista sociologico, che è anche evidente, e siamo pochi che andiamo in Chiesa, ma dal punto di vista teologico, cioè quelli che appartengono al Cristo, non è detto che debbano venire in Chiesa. Un altro, capite la differenza? Non solo sociologico, ma teologico. Gesù si cura dei 12 e di milioni di altre persone, sono fatti suoi, non deve telefonare al parroco, sono questioni sue. Ecco, questo è il primo gruppo, una grazia straordinaria, ma questo limite che appunto nel corso dei secoli verrà fuori. Purtroppo questa parola restrizione ecclesiologica della grazia di Dio diventa chiara con Agostino. Si può capire per tante ragioni, per quell'epoca storica, ma si restringe la cosa, anche perché allora, visto che non si conosceva il mondo se non il mondo dietro casa, si poteva legittimamente pensare che tanto diventeranno tutti cristiani in fretta, magari anche con l'aiuto dell'imperatore. Si poteva capire questo. Adesso è chiaro che quello schema sociologico non può essere messo in campo. Quindi è chiaro questo: la grazia della Chiesa, ma non tutti sono destinati a quell'esperienza. Ora veniamo a capire questo, che è la parte più nuova, appunto voglio spiegarla bene perché non sia fraintesa. Qual è il secondo gruppo che è totalmente di Gesù? Sfogliando le pagine evangeliche, ma proprio sfogliatele solo, tanto le conoscete queste figure, troviamo una miriade di persone che hanno incontrato realmente Gesù, perché poi il terzo gruppo e il quarto saranno un'altra roba. Lo hanno incontrato, cioè lo hanno confessato, lo hanno riconosciuto e hanno fatto scelte coerenti con l'Evangelo. Troviamo dunque gente che l'ha incontrato, l'ha riconosciuto, ha vissuto l'Evangelo. Dunque dei perfettissimi credenti che non sono entrati nel gruppo dei 12, alcuni per esplicita indicazione di Gesù Cristo. L'indemoniato di Gerasa, Marco 5, guarito, cosa voleva fare? Fammi entrare anche lì, siete anche pochi peraltro, nel gruppo dei 12. E Gesù a lui non dice: a coluzzei moi, vieni e segui, ma upage, vattene a casa tua. Cioè, tu puoi vivere di me in un'altra figura. È molto chiaro dai Vangeli. A tutta questa gente, che adesso elenco rapidamente, Gesù ha mai detto: vieni dietro a me. Ha detto: vai a casa tua, vivi la tua vita. Vogliamo fare un elenco, ma rapidissimo, con cose che vi sapete a memoria. La donna cananea che lo prega per la bambina ammalata: donna, grande la tua fede. Non gli dice non sei lontana dal regno di Dio, magari se ti fai battezzare ce la facciamo. Grande la tua fede, grande la tua fede. E la fede è grande come un granello di senape, cioè, o c'è o non c'è. Se è piccola c'è tutta, e se non c'è mai, non c'è mai, anche se è immensa. Grande la tua fede. Mentre i 12 stavano dicendogli mandala via perché c'era una capatanta che sta pregando per la bambina. Quella signora ammalata che gli tocca il lembo del mantello, e i 12 sicuramente sta pensando quanto è superstiziosa questa donna, e Gesù un'altra volta la mette nel mezzo per dire a tutti: donna, grande la tua fede. Quella che i militanti duri e puri leggerebbero come fede di serie B per Gesù Cristo è la fede addirittura posta all'ammirazione di tutti. È il lebbroso riconoscente: grande la tua fede. Dico questo apposta, la tua fede. Tanto la fede è la fede. E questo cosa fa il lebbroso? Riconosce Gesù Cristo come Salvatore. È il centurione romano, la cui fede è superlativa. Una fede così l'ho mai vista neanche in voi che mi seguite da una vita. Addirittura addita quella fede all'ammirazione dei suoi. E l'altro centurione sotto la croce, che mette in campo una confessione di fede che è la più perfetta possibile. Veramente quest'uomo era figlio di Dio, e quando i 12 redigono gli Evangeli hanno l'umiltà di dire: ci ha battuti, noi siamo scappati come vermi da sotto la croce, dobbiamo adesso andare a registrare come fede perfetta la fede di uno che ha visto Gesù una volta sola mentre noi gli stavamo dietro. Rendo l'idea. E Zaccheo, eccetera eccetera, questa gente ha incontrato Gesù una volta sola ma ne ha fatto tesoro. Puoi sentire 100 volte l'Evangelo e non ti sfiora. Mettiamo pure gente mossa dal bisogno, ma tata pati è sempre il bisogno che ci accende. L'uomo nella prosperità non comprende, non l'ho inventata io, è come un bue che perisce, mi sembra che quel salmo sia molto chiaro. È tutta gente nel bisogno, un bambino ammalato, un figlio ammalato, un problema. Ma si apre, basta una volta sola. E quel tale glielo disse: dimmi una parola sola, non è il caso che mi fai la predica e sarò salvo, perché io la prendo a cuore. Gente che ha incontrato una parola sola non è mai entrata nel gruppo dei 12, ma la loro fede non è da meno del gruppo ecclesiale. Possiamo dire, è perfettamente cristiana e non ecclesiale. Anzi, Gesù l'ha addita l'ammirazione dei suoi. Veniamo ad oggi. Chi sono oggi queste persone? In Europa? Io non so, in Cina, in Europa. Faccio un elenco. E tutta quella gente che magari non mette più i piedi in chiesa per tante ragioni. Chiaro che è battezzata, ma il battesimo è perso laggiù, nei registri parrocchiali. Non mette i piedi in chiesa, eppure nella vita si ispira ai grandi valori cristiani. Facciamo l'elenco veloce. Gente che continua a educare i figli con infinita pazienza. E oggi educare un adolescente è un'impresa titanica, a quanto pare. Basta darne uno, è un'impresa titanica. Insegnanti che fanno scuola con passione e competenza, hanno salvato le scuole gli insegnanti in questo modo di fare scuola, appunto con una stanchezza infinita, tutto il giorno piantati davanti a uno schermo, ma hanno salvato in qualche modo l'anno scolastico. Contadini, artigiani, operai, professionisti che onorano la loro professione, lavorano, non evadono. Gente comune disposta al perdono, al sacrificio. Se hai bisogno, ci sono, hai bisogno di un'altra in ospedale, alla moderazione, alla sensibilità per l'aspetto ecologico, per questa nostra terra ferita, per la comunità civile. Il purtroppo qual è? Che il chiasso mediatico li confina nell'invisibilità. Non esistono mai per noi tutta questa gente. Perché aprendo il giornale, lo smartphone, la televisione, tu vedi sempre la gente che è bella, che ruba, che evade, che ha lo yacht, che ha l'amante, e quindi pensi che questi non esistano. Ecco, bisogna stanarla questa gente. Sono ridotti alla clandestinità dal racconto dominante per il quale non esistono. Ma senza questi il mondo sarebbe già indubbiamente esploso. Senza questa rete di gente così fitta, così straordinariamente presa dalle cose reali, il mondo sarebbe altro che già andato veramente alla fine, se soltanto avessimo in mente tutte quelle persone che ci vengono proposte. Sono l'anima del nostro mondo e penso che tutte voi potete sciorinare il vostro elenco, anche per la vita che avete vissuto, anche in missione. Ma quante di queste persone abbiamo incontrate? Questa è gente che Gesù Cristo riconosce come sua perché vivono l'essenza dei valori evangelici. Poi le nuove generazioni non lo so, ma stiamo almeno al mondo che appunto abbiamo ereditato. Dunque, sono del Signore i dodici. Ah, chiaramente, questa è la figura della Chiesa. Sono del Signore, sono dei perfetti credenti anche tutte queste persone che si muovono fuori dei margini ecclesiali, sono disseminati chissà dove, ma si ispirano radicalmente a quei valori. Tre. Ma appartengono al Signore anche quelli che chiamerei i non credenti simpatizzanti, di cui è piena l'Europa. Quindi, chiamiamoli così. I credenti ecclesiali, sono termini non precisi ma per capire. I dodici, i credenti ecclesiali, i credenti non ecclesiastici. Terzo gruppo, i non credenti simpatizzanti. Ma chi sono questi? Guarda che il Vangelo, questa gente ce l'ha. Si racconta negli Evangeli, appunto nel racconto di Gesù, di persone le quali non hanno nessun interesse esplicito per Gesù. Dunque non l'hanno conosciuto, non l'hanno confessato, ma si sono dimostrati angeli protettori nei confronti suoi. Ad esempio, i farisei che gli dicono vattene perché Erode vuole ucciderti. Beh, sono degli angeli. Poi Gesù risponde in modo intelligente e sapeva già la faccenda. Ma intanto sono disponibili per lui, anche se rimangono farisei. Sono pure quelli che si sono beccati magari il guai a voi vipere, eccetera. Ma intanto appunto si dimostrano così. E quelle guardie mandate ad arrestarlo che tornano a mani vuote con una confessione cristologica. Nessuno ha mai parlato come quest'uomo. Non è una confessione in qualche modo cristologica, non è al livello del tu hai parole di vita eterna. Ma vedete che il perimetro evangelio è molto ampio, che Gesù Cristo tiene insieme, sorregge sia la confessione più esplicita sia quella meno chiara formalmente e tuttavia interiormente altrettanto precisa. Nessuno ha mai parlato come quest'uomo, perché dovremmo arrestarlo? E Nicodemo, il quale certamente non è un discepolo, perché da quella notte non va via dicendo tu sei il Cristo, ma dice non ci ho capito niente, va via con le domande irrisolte, ma si espone quando il Sinedrio vorrebbe condannarlo e dice appunto ma perché si condanna un uomo senza un giudizio, e sul Calvario va prima dei dodici. Nicodemo arriva sul Calvario con dei profumi, con chili di profumi per onorare il crocifisso. Ma allora chi è andato più avanti? I dodici che sono fuggiti davanti alla croce e l'hanno sempre rifiutata, poi si sono convertiti, o l'uomo qualunque che mi sa quasi che viva ciò che dice Paolo, non ho voluto sapere nessun altro che il crocifisso. Come la mettiamo alla fine? Capite che c'è un po' di confusione per noi, per lui no. Anche questi appartengono appunto a Gesù Cristo. Chi sarebbero in Europa queste persone? Faccio 3-4 esempi veloci. Della gente nel nostro universo culturale che si dichiara atea, non credente, ma oggi va anche di moda, comunque si dichiara in questo modo, ma ha un interesse per il Vangelo, ma così vivo, che riesce a far vedere ai credenti delle tracce, delle illuminazioni che a noi non verrebbero in mente neanche di notte. Facciamo l'esempio di Massimo Cacciari, che tutte le sere in televisione, forse anche troppo rissoso quando parla di politica, ma quando parla di fede dice queste cose. Massimo Cacciari, non credente. Io ero studente al secondo anno di liceo, cosa avevo, 17-18 anni, aprii per caso il Nuovo Testamento, io che ero innamorato di Nietzsche, di Hegel e della filosofia, fu entusiasmante sentire la straordinarietà di quel testo. Ma perché al 90% le omelie sono incapaci di rendere la potenza di quel racconto? Beh, insomma, questa non è non fede. Non è neanche fede, e beh, chiamiamolo non credente simpatizzante. Quell'altro sloveno, eccentrico quanto mai, è Slavoj Žižek, che scrive anche lì da tutte le parti, ma anche lui lo dice chiaro e tondo: se si perde l'Evangelo, l'Europa perde la radice e siamo tutti morti, non ha più niente da dare al mondo. E dice: il Vangelo è una potenza dell'impensato che chissà perché i credenti non vengono mai. Rischiano di ripetere le formulette e non vedere mai la potenza. E i francesi. La Francia secolarizzatissima, nella Francia secolarizzata si trovano queste persone. Jean-Luc Nancy ha scritto un commento alle beatitudini, super ateo. Il cuore e il corpo nelle beatitudini, i puri di cuore, eccetera. Émile Fall, che è un filosofo dell'Institut Catholique di Parigi, ha scritto un'opera sul Getsemani, una sulla risurrezione. Posso farvi una filastrocca in Francia. Tutti non credenti, anche perché là se vuoi stare in università e devi purtroppo dire queste cose, però in realtà poi alla fin fine, chi sono queste persone? Sono quelle delle quali Gesù disse, chi non è contro è per. Sono contro di noi? No, però sono per noi. o forse sono quelle persone di cui disse, parlando ai dodici, verranno molti da Oriente a Occidente, da tutte le parti del pianeta, chissà voi come finirete, che ci sembra la provocazione finale. Non sono questi, capite che il perimetro di Gesù è molto molto ampio, non sono contro, sono già per, c'è anche quella contraria, eh? Chi non è con è contro, ma adesso mi interessava questa, se non sono contro, forse impari anche da lì. Ma nei Vangeli questo è veramente chiaro, io già vi ho citato il centurione romano, i dodici hanno avuto proprio questa umiltà di dire noi l'abbiamo frequentato, ma le migliori cose di lui le abbiamo apprese da altri. Tanto la Chiesa nella storia i passi li ha fatti quando ha appreso dai cattivi, dai lontani, dal mondo, solo così ha fatto i passi. Certo, non per farsi schiaffeggiare, ma magari dall'altra parte ti viene un impulso che se tu con umiltà lo recepisci, fai un passo decisivo. Così è stato il Medioevo, così è stato il Concilio Vaticano II. È arrivato dopo 100 anni il Vaticano II di dialoghi interconfessionali, di dialoghi con la cultura contemporanea, fatto da personaggi straordinari di cui sentiamo la mancanza, non so come. Non c'è più nessuno oggi che io veda che abbia quella testa, quella ricerca, quell'ampiezza di vedute. Ecco, il Vaticano è nato in questo modo. Dunque, abbiamo i credenti ecclesiali, vengo a chiudere, i credenti non ecclesiali, i non credenti simpatizzanti, che Gesù riconosce come suoi, al loro livello. Poi noi potremmo dire, sì, ma perché non fanno un passo? E da lì in avanti è lo Spirito Santo quello che deve fare delle cose. Perché noi tendiamo subito a portarli negli schemi, e quella appunto è una cosa sua. E tutti gli altri, quelli che non hanno mai sentito parlare di Gesù, 10-5 minuti ho finito, Cioè, vuoi quelli che sono vissuti prima di lui? Beh, evidente, e sono milioni e milioni e milioni. E lì il problema è, ma come mai è arrivato tardi così il Salvatore di tutta l'umanità? Quindi, i milioni di persone che non hanno mai incontrato. Due, tutti quelli che al momento non sono stati raggiunti dall'Evangelo, e prevedibilmente non tutti saranno raggiunti dai missionari, visto come ce la passiamo. Probabilmente sarà così. Larghe fette dell'umanità non sentiranno mai parlare di lui. Quindi è chiaro? Quelli che non l'hanno conosciuto perché sono vissuti prima, quelli che non l'hanno conosciuto perché non ne sentono parlare. Terzo, quelli che hanno avuto notizia di lui, ma purtroppo non hanno percepito la portata cruciale dell'Evangelo. Una battuta su questo che esigerebbe un'altra mattinata. Molte persone vengono raggiunte, ma hanno una visione del mondo che li inchioda addirittura. Soprattutto ci sono delle grandi religioni che rendono quasi improbabile il rapporto con l'Evangelo. Se tu, musulmano, se tu, indù, senti la coscienza è un conto, ma se ti fermi agli schemi religiosi diventa molto molto difficile incrociare Gesù Cristo, e non è neanche colpa tua. Quindi ci sono delle persone nel mondo che la loro cultura, alla fin fine religiosa, li inchioda una visione del mondo che è impermeabile all'Evangelo. Il teologo Severino Dianic tenne un corso anni fa a dei buddisti, dopo il terribile evento dello tsunami del 2004, mi sembra. Dunque lo tsunami, mi sembra 200.000 morti. E quindi in quel contesto questo teologo di Pisa andò a parlare ai buddisti, erano professori delle facoltà della teologia asiatica, teologia buddista dell'Asia, del crocifisso. In quel suo si diceva, ma magari capiscono qualcosa, lo tsunami, l'orrore, il pianto, la desolazione. E con suo immenso stupore dovette constatare che questi preferivano il Buddha, con quel sorriso che non riesci mai a interpretare, comunque quella figura pacata, riconciliata, all'urlo del crocifisso, che in quella cultura è irricevibile. E Diani si disse, ma com'è possibile questo? Proprio lì sarebbe interessante il crocifisso, no? L'uomo che urla, che grida, che prega Dio, perché questo abbiamo fatto durante lo tsunami, abbiamo urlato, abbiamo gridato, abbiamo... Quanto una visione religiosa ti inchioda una visione del mondo. Allora, qualcuno ne ha mai sentito parlare? Qualcuno, come la mettiamo qua? Qui si viene in soccorso uno dei testi, ci vengono in soccorso gli ultimi testi del Nuovo Testamento, a cominciare dal prologo del quarto Vangelo, che sono i testi più elevati, San Giovanni il testo di Natale, Gesù Cristo è il Logos che illumina ogni uomo che viene al mondo. Una battuta su questo. Cosa vuol dire Gesù Cristo il Logos? Nel cuore dell'essere umano, chiunque esso sia, a qualunque religione appartenga, in qualunque epoca della storia sia vissuto, c'è come una traccia di ciò che diventerà sfolgorante in Gesù Cristo. Notate bene questo, eh? Ecco, questo testo dice questo annuncio straordinario. Anche se l'hai mai visto, mai incontrato, nel cuore dell'umano, nel suo venire al mondo, c'è una sorta di traccia di ciò che diventerà sfolgorante in Gesù Cristo. In Gesù l'Evangelo diventa sfolgorante, ma nel cuore dell'umano c'è come un presentimento. I grandiosi inni di Paolo, siamo tutti creati in Lui e in vista di Lui. In vista vuol dire perché un domani accada quell'incontro storico. In vuol dire non veniamo al mondo in modo neutrale, veniamo al mondo ispirati, segnati, orientati cristologicamente. Cioè, se l'uomo, nonostante il suo contesto, nonostante anche la grande religione, nonostante tutto, ascolta la coscienza, può mettere in campo delle opere che anticipano quelle di Gesù Cristo. Gli esseri umani che vivono secondo coscienza anticipano le beatitudini. Sono puri, sono poveri, sono miti, cercano la giustizia. Perché Gesù le dice alla seconda persona le beatitudini in Luca? Beati voi poveri, beati voi miti. Perché dice beati voi? In Matteo sono detti la terza. Gli dicesse la terza vorrebbe dire beati poveri, chissà se esisto. No, vi vedo già qua. Quello che sta a cuore a me lo vedo già realizzato. Il che vuol dire il mio Evangelo è già stato anticipato in larga misura da coloro che si mettono in ascolto della coscienza. Gesù, venendo nel mondo, dice: il mio Vangelo è inedito, ma dice anche, mi riferisco a Luca, Matteo, alla mia sapienza è già stata resa giustizia da tutti i suoi figli ben prima della mia venuta. E cosa vuol dire questo? Ciò che qua diventa sfolgorante è già stato in qualche modo anticipato sotto tutti i cieli da tutte le coscienze. Questa grande folla che vedremo alla fine della storia, ma da dove viene? Apocalisse 7, chiudo con questo testo. Questa grande folla che stupisce quello dei 144.000, che è uno che andava a messa e faceva bene, però poi fa la domanda in qualche modo un po' risentita, intollerante: e questi chi sono? Cioè, come mai tutta questa gente che non ho mai visto in chiesa, l'agnello li riconosce come suoi a livello mio? Mi verrebbe da dire, dice quel tale, ciò che hanno detto quelli della parabola: ho sopportato tutto il giorno il caldo nella vigna del Signore, adesso mi faccio furbo se rinasco. Cioè, faccio anch'io come gli altri, ma perché devo andare da tutte le parti a vivere quel che dice la Chiesa, eccetera? Però la domanda è un po' intollerante. E il tale gli spiega: sono coloro che hanno lavato le loro vesti nell'agnello, vivendo semplicemente ciò che dice la coscienza. Non stupirti, voi siete 144.000, c'è quattro gatti, là è una folla immensa. Sono quelli di Apocalisse 7, che il Signore riconoscerà come suoi, in quanto ascoltando la coscienza e resistendo al contesto, hanno appunto vissuto queste cose. È morto in questi giorni, non ricordo il nome, un medico musulmano in Egitto, al Cairo, il quale ha solo lavorato per i poveri senza mai farsi pagare, il medico dei poveri. Musulmano, musulmano vero, che ha sempre solo vissuto nei bassi fondi del Cairo, mi sembra che chiedesse 2 centesimi se proprio potevano fare un'offerta, è morto vecchissimo a 66-67 anni per forza di cose, e quello non ha anticipato Gesù Cristo. Certo che era musulmano, ma d'accordo, anche perché il meglio dell'Islam dice poi queste cose, ma verrà giudicato non perché era musulmano, buddista o chissà che, perché ascoltando la coscienza ha messo in campo opere di giustizia. Poi certo la sua figura è quella, e ben venga, ma ha messo in campo queste cose. Allora, questo sguardo così articolato, che ci dice che al Signore appartengono quelli che vanno in chiesa, appartengono i credenti non ecclesiali, appartengono anche i non credenti simpatizzanti, appartiene tutta l'umanità che mette in campo opere evangeliche, questo ci fa uscire dagli ottimismi di ieri, eravamo così bravi quando andavamo in chiesa, che non è vero, perché nelle famiglie si litigava ieri come oggi, e dei pessimismi di oggi, qui ci perdiamo tutti, che non è vero, dagli ottimismi di ieri, dai pessimismi di oggi. Quando dicevo l'Evangelo tiene in serbo una parola per ogni epoca, volevo dire questo: se provocato dall'epoca riapri l'Evangelo, si riapre il cuore, altrimenti metti in campo l'espedio della Sant'Imana. E che cosa accade, e chiudo, nell'Evangelo trovi il vino nuovo, è sempre vino nuovo, certo che il Vangelo però ti dice una cosa per chiudere: procurati un otro decente, vino nuovo in otri nuovi. Gesù mette il vino, tu metti l'otre, cioè se questo vino lo versi nell'otre di ieri va perduto, extra ecclesia nulla salus, sei già morto, è chiaro? Procurati un otre. Ora l'otre sarebbe bello che fosse complessivo, una vastissima riforma della Chiesa, ma appunto non viviamo di sogni. Proviamo a fare piccoli otri, piccole iniziative che piano piano mettono dentro questo vino nuovo per interpretare questa umanità. Poi un otre, più un otre, più un otre, domani magari fa l'otre grande per cui la Chiesa stessa si rinnoverà. Però questo dà speranza, riapre il cuore. Ma concludo, l'Evangelo esige anche non solo il vino nuovo, ma figure adeguate, figure ecclesiali, figure di intelligenza, opere pratiche che consentano a questo vino appunto di, probabilmente credo sia il senso dell'espressione tipica di questo Papa. Chiesa in uscita, lo interpreto così, probabilmente. Poi non so bene cosa voglia dire, ma mi sembra usciamo incontro a questa umanità che non è tutta perduta solo perché non appartiene più al nostro giro. È chiaro che non ho detto che l'umanità non è santa, cominciando dal sottoscritto. Cioè c'è tutto l'altro tema, che è il tema del male. Cioè Gesù finì in croce. Quindi l'Evangelo non è solo fatto di questi personaggi, è poi chiaro, di tutt'altra gente che è appunto... Ma il discorso mio era questo. Lo sguardo del nostro mondo su Gesù, che sembra uno sguardo solo post-cristiano, e lo sguardo di Gesù che riabilita tante figure possibili. Ecco, ci sono molti modi di appartenenza al Signore. Questo secondo me dà anche una spinta per quelle scelte pratiche che poi intendete fare appunto per questo prossimo triennio.